Ben ritrovati a tutto, a tutte, a tutti a questo nuovo Caffè Militante.
Grazie un casino per gli ascolti e come sempre per proporre un tema, ma per appunti di militanza, molto semplice. Instagram, Militanza Grafica, il sito internet tramite mail oppure con una donazioncina piccolina piccolina, qui sotto vi lascio il link di Patreon in descrizione se volete sostenere questi sforzi. Grazie a tutto, a tutte e a tutti che lo faranno. Io soffro di un'estrema dicotomia per colori, simbologie, cose di questo genere. Vabbè, disegno direte voi, sì, però forse è anche una cosa molto molto strana.
Perché è strana? Perché effettivamente la galassia cromatica del movimento è incredibile, ne abbiamo già parlato in un sacco di Caffè Militanti. Andatevele ad ascoltare sia sul sito, ovviamente in free download, oppure su Spotify.
E quindi mi sono chiesto, ma come mai nei movimenti transfemministi si è scelta la famiglia tonale dei viola? La prendo larga, ma ci arriviamo in un piccolo podcast, in questo piccolo caffè di militanza molto molto complesso, molto strano, fra leggende, momenti storici realmente successi, insomma, ci proviamo, lanciamoci, via! Tutta la mia curiosità a parte decolla dal pañuelo,
l'avrò detto giusto in spagnolo,
che in realtà significa fazzoletto appunto in spagnolo, che è questa sorta di bandana, prendiamolo fazzoletto appunto, che ci si lega al collo appunto nelle singolarità che attraversano tutti quei momenti e manifestazioni e proteste transfemministe. Il suo colore è fucsia, diciamo abbastanza sgargiante, fa parte però come colore, d'accordo, della famiglia tonale dei viola, d'accordo, quindi si trova in quell'inframezzo, d'accordo, a livello cromatico, proprio fra il viola con un goccio di rosa.
In realtà per la sintesi additiva e sottrattiva adesso non voglio entrare nelle tematiche cromatiche, però fa parte per esempio nella quadricromia di stampa delle famiglie del magenta, insomma siamo comunque lì.
Ma andiamo per ordine, cominciamo dalla genesi o cerchiamo di trovare, ove è possibile ovviamente a livello storico e conclamato, quelle che sono le prime ancore sull'asse del tempo dove troviamo delle cromie che possono rappresentare quello che possiamo chiamare movimento per l'emancipazione femminile. I primi, diciamo, esperimenti cromatici li troviamo nel bel mezzo della rivoluzione francese. Ebbene sì, infatti si trova un dipinto di Olympe de Gouges,
pseudonimo di Marie Gouze, la cui storia finì in maniera molto 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 brutta, d'accordo? In uno di questi famosi ritratti la si vede avvolta da questa coprispalle bianco, d'accordo? Che ha una simbologia di per sé sia nel colore, ok, sia nel luogo dove questo indumento è posto, bensì però è troppo poco per dire che c'è una genesi cromatica che possa rappresentare proprio queste lotte. Ma dobbiamo fare un salto in avanti fino al 1869 e siamo in Inghilterra. In quel momento nasce il movimento delle suffragette. Già il nome suffragetto, ovvero sia suffragio, va a intendersi per la lotta all'emancipazione, ovvero sia il suffragio di voto, ovvero sia perché le donne non possono votare, una serie di scioperi, di manifestazioni, di picchetti, ok, in tutte le città dell'Inghilterra, e ovviamente il mondo inizia ad osservare dall'esterno tutto ciò. La forza però della misoginia classica del, diciamo, del clero e di quella che è la potenza regnante inglese però va immediatamente a reprimere ove è possibile, ok, con tutta la forza, tutte quelle singolarità che appunto fanno parte di questo movimento.
E la violenza di a livello repressivo è potentissima, ovviamente fisica, psicologica, vengono licenziate, vengono cacciate da case in affitto, cioè proprio vengono cercate proprio di essere distrutte ovunque, ok?
E per tutto ciò si cerca in qualche maniera la riconoscibilità anche a livello cromatico, d'accordo? È uno step classico di un movimento in evoluzione,
anche perché la cromia e la forma di bandiera o di simbolo eccetera, chiaramente poi collegata, non lo so, a un motto o uno slogan, fa includere sempre di più tutte quelle singolarità all'interno delle stesse forme, sia cromatiche che ovviamente di scrittura.
Ed ecco perché cito la scrittura, perché in realtà il motto Give Women Vote, GWV, creò inizialmente quella genesi della bandiera, ovvero sia G per green, verde, W per white, ovvero sia bianco, e V per violet.
Viola.
Negli Stati Uniti però si aggiunge un altro colore che è il giallo oro. Come mai?
Perché si intende che nella seconda metà del XIX secolo, che è una delle più importanti, diciamo, iniziative o nodi, ok, di questa battaglia importata da quella dell'Inghilterra, fu in Kansas. E in Kansas c'è un simbolo del il fiore di stato, che è dello stato del Kansas, è proprio giallo oro. Eccola lì.
Altre analisi di tipo cromatiche identificano il colore viola, che poi è la centralità di questo podcast, perché si ottiene mescolando il blu e il rosa, che sono tradizionalmente associati a quel binarismo del maschio e della femmina, d'accordo? Boh, nel senso ci può stare, perché a livello tecnico di default è corretto questa cosa, cioè il blu e il rosa, d'accordo, uniti, sì, creano il viola, ma c'è ben altro forse, sì, ci sono altre strade.
Siamo nel 1911, precisamente il 25 marzo, e siamo a New York.
Siamo nella fabbrica tessile, d'accordo, Triangle Shirt Waste Company, dove la maggior parte della forza lavoro era rappresentata da donne, d'accordo, da operaie, ok, giovanissime, provenienti da vari paesi europei, che avevano attraversato l'Atlantico come tante altre persone nel grande flusso migratorio dall'Europa verso, diciamo, il sogno americano.
Il sogno americano, tra l'altro, prevedeva che queste giovanissime operaie vivessero in condizioni disastrose all'interno della fabbrica, e gli stessi dirigenti, ok, proibirono di aprire le finestre, ok, quindi di avere un'ariazione, d'accordo, all'interno della fabbrica, perché avevano paura di furti e furtarelli, d'accordo? Quindi condizioni disastrose, e questa cosa della chiusura delle finestre purtroppo provocò un danno gigantesco, una cosa terribile.
Perché cosa è successo proprio in quella giornata di marzo del 1911? Scoppiò un incendio si presume non di tipo doloso, ma per una disattenzione, per un mozzicone di sigaretta. Detto questo, l'incendio divampa, queste finestre sono chiuse, serrate, le persone all'interno non possono uscire, non possono avere un ricambio d'aria. Detto questo, muoiono in 146 e più di 70 persone rimasero gravemente ferite. Ovviamente la maggior parte sono appunto donne, dato che la popolazione di quella fabbrica era proprio composta da operaie.
E sembrerebbe, tra l'altro, che dalle testimonianze dirette di questa vampata di fuoco e di fumo che impregnava la città di New York, il fumo fosse viola proprio a causa dei tessuti utilizzati nella fabbrica di camicie, proprio che venivano prodotte all'interno di questa fabbrica, d'accordo?
Altro bandolo della matassa per cercare di prendere, diciamo, questa storia in mano, d'accordo, in questo podcast, sono le dichiarazioni di Emmeline Pankhurst Lawrence, d'accordo, una delle suffragette, diciamo, più in vista del movimento, d'accordo, una sorta di capo popolo, ok? Cerchiamo anche di fare un'analisi comunque all'interno di quello che è il movimento delle suffragette. Era di enorme eterogeneità, ovvero sia c'era un'altissima borghesia, c'era una borghesia, diciamo, nascente di quegli anni, ma c'era comunque un enorme coefficiente anche di giovane, diciamo, proletariato, d'accordo? E quindi era una situazione molto molto eterogenea. Detto questo, Emmeline, ok, arriva e spiega la scelta dei colori così. Cheat proprio. Il viola, il colore dei sovrani, simboleggia il sangue reale che scorre nelle vene di ogni donna che lotta per il diritto di voto, la sua coscienza di libertà e la dignità. Il bianco indica l'onestà nella vita privata e politica, e il verde rappresenta la speranza in un nuovo inizio.
Attenzione, facciamo un balzo in avanti gigantesco, d'accordo? Arriviamo negli anni 70, perché in realtà c'è anche qualcosa qui in questo paese, ovvero sia Italia,
ovvero sia un celebre colore, d'accordo, reso, diciamo, celebre dagli anni 30 e poi esploso più avanti, d'accordo, che è quello di Elsa Schiaparelli, che crea quel rosa shocking particolare, d'accordo, che appunto si stacca da quello che invece è il rosa classico, che si va a parlare di dolcezza, zuccherino, eccetera eccetera, cioè è un rosa differente che comunica cromaticamente un'attitude molto differente rispetto, ribadisco, al rosa classico.
E altri colori simili o comunque leggermente modificati, ma che rimangono all'interno della macro famiglia tonale che ci stiamo raccontando, sono per esempio l'installazione iniziata prima volta, diciamo, nel 2009, che è quella di Zapatos Rojas.
Ma non soltanto in materia di colore, c'è anche l'iniziativa di Scarlett Curtis e Alice Rohr, ok, che hanno unito dei rispettivi progetti, ok, per creare una serie di manifesti fighissimi, bellissimi, vi prego andateveli a vedere, ok, celebrativi dei 100 anni dal voto appunto alle donne nel Regno Unito.
E in questi manifesti ci sono un sacco di rosa e di viola, d'accordo, che danzano meravigliosamente all'interno di queste forme, e con anche parti scritte molto 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 chiare. Pro tip, Curtis è anche la giovanissima autrice del libro Feminist Don't Wear Pink and Other Lies, d'accordo, che è un libro meraviglioso, d'accordo, anch'esso vi invito tutti a spulciarlo, ok? Tra l'altro nella sua stesura non c'era soltanto la Curtis, ma c'erano anche altre decine e decine di donne che sono intervenute in questa scrittura. Quindi il colore all'interno delle lotte femministe e transfemministe è fondamentale? Alla risposta è sì, è sicuramente qualcosa di molto molto importante, perché ha radici storiche non soltanto a livello temporale ma anche spaziale, ovvero sia di luoghi del mondo. E fa sorridere amaramente che ci siano anche delle interpretazioni sia all'interno dello stesso movimento, partiamo molto espansi, che criticano la forma nella quale poi vengono interpretate queste lotte. Beh, non lo so, boh, ma dove siete nelle piazze? Dove siete nei picchetti? Dove siete a fianco a quelle singolarità che ogni giorno subiscono le violenze patriarcali e misogine? Dove siete? Dove siete? Ciao, al prossimo caffè!